Le mie linee d'ombra con Franca Cavagnoli.
Linea d'ombra è stata una rivista di cultura e politica fondata a Milano da Goffredo Fofi nel 1983, con la quale ho collaborato dal 1992 al 1997. Come altre riviste fondate da Fofi, era uno spazio per giovani autori italiani e stranieri e mirava a far dialogare linguaggi diversi: narrativa, poesia, teatro, saggistica, giornalismo, cinema e fumetto. Su Linea d'ombra ho recensito autrici africane e afroamericane quali Nadine Gordimer, da Doris Lessing, Jamaica Kincaid, Gloria Naylor, Maya Angelou. E ne ho fatto conoscere altri in traduzione come Amaata Aidu, Ngugi Wa Thiong'o ed Elizabeth Jolly. Sì, perché intanto avevo cominciato a lavorare sugli australiani. In una intervista che mi rilasciò per il Corriere della Sera, lo scrittore australiano David Malouf disse: «Ho sempre pensato che la letteratura australiana non offra ai lettori europei una cultura esotica come quella indiana o africana, bensì la loro stessa cultura in una luce nuova, trasformata dal fatto di essere stata portata in un luogo diverso. Nella letteratura australiana ci sono temi e aspirazioni tipicamente europei che si sviluppano in un'altra società e in circostanze diverse grazie a questa opera di trasferimento in un altrove culturale». E infatti nei libri di Malouf l'Australia appare come qualcosa che è e al tempo stesso non è l'Europa. O per dirla con le parole del protagonista di un suo romanzo, appare come il rovescio simultaneo del giorno. Qualcosa di assai più sottile e inquietante che non il semplice rovescio della medaglia. È qualcosa che somiglia al proprio lato in ombra, al proprio lato nascosto, più oscuro, che vive e palpita simultaneamente a quello che si mostra alla luce del sole. Ecco che di colpo, grazie alle letterature provenienti dai margini del mondo, anche la mia prospettiva cambiava. Superavo la linea d'ombra ed entravo nel lato in ombra del mondo. E tutto questo avveniva lavorando per una rivista che portava il nome del romanzo di Conrad. Erano tutti autori che stavano trasformando l'inglese da una umiliazione imperiale in un'arma indigena, secondo la definizione che Seamus Heaney ha dato dell'opera di James Joyce. L'inglese delle periferie del mondo, piegato sotto il peso della storia, era ora usato dagli scrittori postcoloniali per narrare le loro storie, una lingua ibrida, frutto dell'incontro-scontro fra civiltà diverse, una lingua che molto somiglia alla grammatica spontanea di cui parla Gramsci. I loro romanzi e racconti erano quasi sempre corali, chi scriveva si faceva interprete di un intero popolo. E ancora, lo facevano come nessuno in Occidente lo stava facendo. Le sonorità di Toni Morrison in jazz e non solo, il ritmo ipnotico percussivo della prosa di Jamaica Kincaid, per citare due esempi, sfidavano la prova della voce e dell'orecchio e mi costringevano a leggere e rileggere tutto a voce alta, perché solo l'orecchio mi diceva se la traduzione funzionava. È qualcosa che a chi ha più a che vedere con il corpo che con la mente. Oralità e auralità. La tradizione africana e afroamericana al suo meglio. E questo perché per la cultura afroamericana, nel concetto di oralità entrano in gioco anche il canto, la recitazione e la musica, non solo la parola parlata opposta a quella scritta. Nel romanzo di Morrison il jazz non è tanto presente nel tema, quanto nella struttura del romanzo, nel ritmo della prosa, nella modulazione delle frasi, nella reiterazione insistita, negli assolo dei personaggi. Poter far conoscere il lato in ombra del mondo, con la sua freschezza espressiva e i suoi temi dolorosi che risalivano alla schiavitù e narravano la diaspora dei popoli e le grandi migrazioni, era qualcosa di importante, ne ero pienamente consapevole. In quegli anni sentivo che contribuivo a far soffiare un vento fresco anche sulla asfittica calma piatta della letteratura italiana.